Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare, ma trovo un minuto per me.
Per voi e per gli amici.
Weird Inside.
Buonasera e bentornati nello studio di Weird Inside.
Abbiamo iniziato col botto. Tu sei Fabrizio.
Io sono Fabrizio, tu sei Michele. In regia con noi Giampaolo. E salutiamo tutti i nostri innumerevoli fan. Auguri a chiunque si chiami Pancrazio, perché oggi è San Pancrazio.
Auguroni.
E auguri
chissà
anche...
quanti ce ne sono che si chiamano Pancrazio.
Un sacco di amici si chiamano Pancrazio. Infatti Pancrazio 1, Pancrazio 2 in rubrica.
Junior, sì, poi io...
Facciamo gli auguri anche ad Alterpolis. La
sì,
lista che ha...
Perché ci sono state le elezioni di appunto del studentesco.
Complimenti per l'affluenza, perché abbiamo battuto il record di 2 anni fa e...
Sono state scrutinate, pensa tu, 4.325 schede.
Il che comunque su 30.000 studenti,
se non sbaglio, tipo il 14% degli studenti ha votato.
È un buon risultato, abbiamo incrementato il numero di votanti rispetto a 2 anni fa. Io 2 anni fa neanche c'ero, ma avrei votato se ci fossi stato.
E c'era tanta fila ai seggi, sì. Poi è anche una bella esperienza, cioè andare lì e...
In percentuale abbiamo anche superato l'Università di Torino. Ciò significa che siamo abbastanza interessati. A meno che i vostri voti non siano stati voti di scambio. Ma io buste della spesa non ne ho viste.
Sembra di no. Ma settimana ricca, questa qui, quella che sta arrivando. Perché naturalmente citiamo anche la vittoria della Juve, diciamolo, perché c'è stato detto di dirlo e lo diciamo.
Giusto, perché Giampaolo
Giampaolo
la sua fede.
Ok, ci sta Giampaolo, solo per te.
In bocca al lupo alla Juventus. E cos'altro?
In bocca al lupo, dai, lo facciamo pure a Gabbani. Non so se tu segui l'Eurovision Contest.
No. No, cos'è? No. Sì, ok, so una... cos'è.
Te l'ho detto prima.
Sì, qua facciamo i finti tonti, ma tutto programmato.
È praticamente una sorta di Festival di Sanremo del mondo, dove ogni nazione presenta un candidato e noi ci presenteremo lì con Gabbani e la scimmia.
Che bella figura.
E abbiamo... No, secondo me...
No, vabbè, sì, sto scherzando.
Secondo me faremo anche... Il botto.
Io ho ascoltato cioè, in effetti so cos'è l'Eurovision. Ho anche ascoltato la canzone vincitrice l'anno scorso. Voglio dire, secondo me anche Michele avrebbe buone possibilità di vincere l'Eurovision.
La canzone più bella uscita da lì è, non so, Gandalf Sax, se qualcuno dei nostri spettatori sicuramente. È una canzone moldava in loop, che viene messo in loop solo il ritornello, con Gandalf sopra che muove la testa per 10 ore di fila. Ci regala anche queste pelle.
Molto rilassante.
Giusto così. I contatti
molto stringati. Noi siamo Weird Inside, abbiamo la nostra pagina Facebook, ma se ci state ascoltando la conoscete già. Il sito della nostra radio è www.ondequadre.apolito.it. Sito istituzionale ufficiale della sezione multimediale del Politecnico di Torino.
Molto bello il sito.
Molto bello.
Visitatelo.
Abbiamo
una mail
che sarebbe weirdinside@gmail.com.
Però noi diciamo che
i nostri profili privati potete
sicuro stalkerarli lì. E a proposito di social, abbiamo il vincitore del cruciverbone di Weird Inside, redatto dal mago del classicismo Giampaolo Marinacci, che ha trovato veramente delle parole uniche. Io non so come abbia fatto. Una cultura greco-latina,
greco-romana. Il vincitore è Gianmarco Losi,
che ha vinto, a parte la gloria di essere, non lo so, nominato in questa bellissima trasmissione radiofonica, ma anche la possibilità di una dedica. E lui l'ha buttata.
La dedica
così.
Ragazzi, non posso farla fare a Michele, perché la dedica è per Michele. Infatti Gianmarco ha dedicato la canzone al mio collega. E la canzone è Rumba di Max Brigante.
No trabajar, ir a bailar.
Grazie Gimbo. Ha scritto nella dedica: il mio radiofonico preferito, nonché il mio co-festeggiato col cuore. Quindi TVB, grazie.
E allora a sto punto facciamo gli auguri anche a Gianmarco, perché ci siamo persi il suo compleanno.
Siamo persi il suo compleanno.
Questo per dimostrare che non ci ascoltano solo i nostri amici, eh?
No, assolutamente, assolutamente no. E la cosa buona dopo questa canzone, che non avrei mai pensato di dirlo, ma il livello culturale della trasmissione può solo salire da adesso in poi, perché
si può solo fare meglio.
Si può solo fare meglio.
Comunque, bene, io direi di introdurre anche l'argomento di cui vogliamo parlare oggi. Lo farei dicendo che, se non lo sapeste, la cosa che vi trovate più spesso davanti durante le vostre giornate sono annunci pubblicitari e pubblicità. Addirittura ho letto che una persona media, qualunque persona, ascolta o vede all'incirca un numero compreso tra i 1000 e i 3000 annunci pubblicitari
al
giorno.
Siamo subissati da questo materiale pubblicitario.
Esatto. Addirittura è stato dovuto, cioè hanno dovuto introdurre
una sorta di
perché? Deontologia.
Giusto.
Capite bene che ci siamo anche informati sull'argomento.
Anche sul significato di...
Nel senso che ovviamente dopo l'inizio delle prime pubblicità, che comunque, come tu ben sai, iniziarono a partire dallo sviluppo della stampa, eccetera, eccetera.
Sì.
Si è dovuto appunto cercare di porre un freno, anche perché tutto ciò stava portando ad una sorta di assillamento, che addirittura ho scoperto essere un reato riconosciuto e perseguibile.
È giusto così, perché quando vedi un film, soprattutto sui canali Mediaset, non puoi aspettare 20 minuti per sapere come va a finire.
E quindi denuncia, facciamo parte di una denuncia per Eminflex, perché io sinceramente mi sono anche un po' rotto il cazzo.
Va bene, ma non solo oggi. Pensa tu che la pubblicità inizia già in antichità, già l'antica Roma, già giravano questa sorta di, come vogliamo definirli, gente che gridava, banditori di strada che urlavano appunto: compra il pane da Giovanni, e così via, scritte murarie. Ma il boom vero e proprio si ebbe con l'invenzione della stampa. Pensa che addirittura alcuni giornali, in un primo tempo, non volevano passare questi annunci pubblicitari, questi inserti, appunto sul giornale. Quindi cosa facevano? Hanno inventato questi volantini, o addirittura dei giornaletti piccoli, dove mettevano tutta la pubblicità e la mandavano a parte, diciamo, per non intaccare il buon nome del giornale, perché veniva vista come una cosa non molto bella. Si sono ricreduti dopo, tant'è che già dal 1800, e in particolare 1897, sono iniziati a farsi strada dei cosiddetti testimonial. Che chi sono i testimonial?
I testimonial, ad esempio, ho letto un articolo sui testimonial. Ah, il testimonial, ovviamente, non
è quello che sponsorizza determinato marchio.
Esatto, così come si chiama?
Banderas
con il mulino bianco. Patrick Dempsey per la Vodafone.
Mastrota con Hamilton.
Comunque sapete cos'è un testimonial. Addirittura è stato fatto uno studio sui testimonial, che afferma, come io mi aspettavo sinceramente, che funziona di più sponsorizzare un prodotto nel momento in cui ad utilizzarlo, comunque a farne uso, a comprarlo, o che so io, sia una persona comune, piuttosto che un attore bello e affascinante e famosissimo. Perché?
Giusto.
Perché lo sentiamo più
vicino a noi.
Cioè, se io vedo Brad Pitt che utilizza uno spazzolino di extra lusso, dico: minchia, è Brad Pitt.
Sì.
Se vedo Michele Grosso utilizzare uno spazzolino extra lusso, perché non posso farlo anch'io?
È
no?
giusto anche così. E pensa tu che oltre ai testimonial sono sviluppate anche tutta una serie di proprio arte, possiamo chiamarla così, sui manifesti. Ci sono addirittura dei manifesti che sono delle vere e proprie opere d'arte. E qua a Torino c'è un tale, non so se conosci, Armando Testa. Che di cui
Giorgio Testa.
Giorgio Testa è il figlio. Lui, Armando Testa, ha fatto questa pubblicità che era il Punte Mess, che è una sorta di, diciamo,
un liquore, un vermouth.
E il logo di questa cosa è adesso nella rotonda. Il 18 dicembre è stata realizzata una scultura che appunto ritrae questo ricordo, questa pubblicità.
Ma ne parliamo dopo, perché è arrivato il momento di ascoltarci un'altra canzone, che è dei First Aid Kit, ed è My Silver Lining, a proposito di pubblicità.
Take me someplace where there's music. laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on, no, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver light. Show me my silver light. Show me my silver light. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free.
Il marketing non è solo cartelloni pubblicitari, non so, pubblicità così, pubblicità progresso, eccetera, ma c'è tutta una scienza dietro e soprattutto c'è una scienza legata allo studio del cervello.
Esatto, perché? Perché dato che la pubblicità esiste da così tanti anni, pensate addirittura, rifacciamoci alle prime pubblicità sulle sigarette, ad esempio, che risalgono più o meno a prima degli inizi dell'Ottocento. Diciamo che comunque dopo 3 secoli di pubblicità più o meno si sono viste tutte, no? Cioè ci si è anche stancati di
tante.
Esatto, ci si stanca anche dei metodi tradizionali. E quindi quando si pensa alle metodologie tramite cui le pubblicità vengono
redatte proprio,
esatto, vengono inondate verso noi
comuni mortali,
soggetti passivi che riceviamo tutte questi
schiaffoni di pubblicità,
comunque si è cercato di espandere il campo della pubblicità. In particolar modo è nata questa scienza, come che dicevi tu, che sarebbe il neuromarketing. Il neuromarketing, non so qui neanche a dirvelo perché il nome stesso suggerisce, è comunque non so, l'indagine di quali sarebbero i mezzi più adatti per colpire l'attenzione di un...
Si studia proprio come reagisce il cervello ad alcuni stimoli.
Esatto.
Proposti da queste pubblicità.
In particolare, ad esempio, si può... Una delle indagini di mercato che le grandi aziende conducono sui loro ipotetici clienti è quella dell'eye tracking. L'eye tracking è... Si sviluppa tramite l'analisi di alcune mappe che si chiamano heat map, che sarebbero degli...
Sono praticamente cioè io sono rimasto sorpreso. È come se il cartellone pubblicitario ti guardasse e segue il tuo occhio e vedi cosa ti colpisce dell'immagine diciamo rappresentata sul cartellone. Quindi non sei, cioè sei tu che guardi la pubblicità, però allo stesso tempo è la pubblicità che ti guarda.
Come la Mona Lisa.
Come la Mona Lisa.
No, non c'entra.
Cioè dove ti muovi, visto quei quadri che tu ti sposti e sembra che ti seguino con lo sguardo. È un po' così.
In particolare, prima parlavamo di deontologia, abbiamo nominato anche le pubblicità che riguardano il tabacco e la sponsorizzazione di quest'ultimo. Ad esempio possiamo parlare del fatto che, a parte al fatto che c'è un gran bel film che parla di questo argomento, si chiama Thank You for Smoking, che vi consiglio di vedere. Possiamo fare pubblicità di questo?
Ah sì, possiamo fare.
E inoltre stavo dicendo, scusate,
il film, il fumo.
Sì, prima del film. La vendita del tabacco.
Si dicono anche bugie, diciamo, a volte per introdurre questo.
No, comunque, da circa 3 secoli il tabacco viene sponsorizzato in lungo e in largo. Si pensi ad esempio a quando, non so, all'incirca intorno agli anni 30-40, i diritti delle donne venivano associati all'emancipazione tramite il fumo delle sigarette e via dicendo. Comunque, a partire dal 1960 circa è stata creata anche una commissione che regolamentasse, atta appunto a regolamentare la pubblicità dei prodotti che contengono tabacco.
Sì.
In particolare è stato imposto di scrivere il solito messaggio: infatti, fumare uccide, fumare armata, fumare riduce.
Diciamo che guardare un pacchettino di sigarette oggi mette un po'
non ti viene voglia di fumare,
angoscia,
sì, però devo dire non te la fa neanche passare, almeno io sono un fumatore, quindi non posso non dirlo, quindi.
Ma forse perché fanno anche leva su degli elementi consci e inconsci insiti nel tuo cervello, non so, fai delle associazioni particolari. E c'è una tecnica anche che studia appunto l'immagine, come la vede il nostro cervello, che si chiama si chiama neuroimaging, che è appunto è una sorta di questa è una tecnica di misurazione quantitativamente e qualitativamente misura la variazione nelle nostre attività cerebrali quando ci troviamo davanti ad un'immagine. E si usano strumenti che sono appunto quelli che usi di solito quando vai ad esempio a fare delle visite, tipo le TAC, è presente, l'elettroencefalogramma,
sì,
queste cose qui, per vedere appunto fisiologicamente come l'attività cerebrale si sviluppa e quali ambiti, quali parti del cervello vengono, diciamo, come dire,
stimolate,
bravissimo, quando appunto ci troviamo davanti a una certa immagine, qualcosa magari che qualcosa ci fa ridere, ci fa muovere,
ci
anche
fa venire
il viso.
Appetito, ci fa venire voglia di restare al computer. Infatti adesso non voglio spoilerare, ma parleremo anche di branding sensoriale. Ad esempio, vi dico l'ultima e poi vi lasciamo la canzone. Esiste una bomboletta spray all'odore di cheeseburger al bacon che rilascia l'odore appunto di carne nei fast food e fa venire fame. Siamo in ritardo per lanciare la prossima canzone, la faccio lasciare a Michele perché...
Gli osso di seppia.
Di ignoranza e di maleducazione. Il disegnatore di vortici si è fatto esplodere in un centro commerciale. Nessuno sa, o forse sì. Cosa resta di sguardi e di pensieri? Soltanto odio e ipocrisia. Presero la libertà da un cuore viaggiatore e usarono per armi gli occhi di chi muore. Io con te sarò più che sincero, andando via non troverai del bene. Mi lasci qui, mi lasci qui a marcire e penso solo a te.
Non potevamo fare una puntata sulla pubblicità senza pubblicizzare qualcosa. E noi abbiamo scelto di pubblicizzare un po' questa band emergente, Osso di Seppia. La canzone è bellissima, si chiama Il Disegnatore di Vortici. Questa è una band nuova, diciamo una
band, due anni emergente.
Di, band emergente, 2 anni di vita. Nasce a Ferrazzano, vicino Campobasso. Sono 5 e sono molto bravi.
E pensate, addirittura noi ci abbiamo in anteprima, ci è stata data in anteprima la possibilità di pubblicizzare questa canzone, perché non è neanche ancora uscito il video, credo.
Uscirà lunedì, infatti seguiteli sul loro profilo social Facebook, Osso di Seppia. E sono, oltre ad essere molto bravi anche a livello, diciamo, di foto, sanno un bel profilo anche da vedere, quindi
non solo da sentire. Vi invitiamo a visitare il loro profilo Facebook dopo aver visitato il nostro, ovviamente.
Assolutamente, anche insieme.
Quindi, un saluto
fare.
Ai ragazzi, agli Osso di Seppia. Quindi parlavamo prima di esperienze sensoriali.
Sì, appunto, tu dicevi, perché uno spray.
Sì, parlavo di questo spray. Anzi, scusate, perché comunque c'è stato un misunderstanding con l'inizio della canzone. Qui comunque
noi queste cose ci piacciono.
Ci viviamo di rischio e pericolo. No, stiamo scherzando. Comunque dicevo, il branding sensoriale, appunto, che ha preso il posto del marketing di massa, il marketing razionale, che si era visto non incidere
molto. Sì, si lavora molto sui sensi.
Esatto.
Sui cinque sensi.
Esatto. E quindi dicevo prima questa fragranza di cheeseburger che fuoriesce dal condotto di reazione di un fast food serve a far aumentare il nostro appetito, a farci venire languori di vario genere, quindi a farci consumare più cibo.
Molti negozi addirittura emettono fragranze di zucchero filato. Non so se ti è mai capitato.
Zucchero filato
molto dolci, molto dolci. Così tu all'interno del negozio ti senti così coccolato,
inebriato.
E vuoi stare dentro il negozio e giri 2, 3, 4, 5 ore.
Mi è capitato negozio. Invece di essere infastidito da questi profumi che spandono nell'ambiente. Ad esempio da Abercrombie e Fitch.
Senza fare nomi sempre.
Sì, senza fare nomi. Che comunque è una nota azienda, nota anche per questo suo espediente. Io sinceramente l'ho trovato eccessivo.
Poi sono gusti, ognuno è libero,
diciamo. Ancora, ad esempio, Starbucks, che sarebbe
Una nota catena
di, non so,
di bevande.
Ma anche, sì, fanno tutto. Credo sia aperta anche a noi. Abbiamo aperto anche in Italia adesso.
Sì, sì.
Starbucks addirittura si affida ad una compagnia che ha poi anche acquistato e rilevato completamente dal mercato, che si chiama Hair Music, da cui si fa rilasciare ogni mese dei CD con circa 9000 brani musicali.
A cosa così?
Esatto, che rendano piacevole l'atmosfera ai loro clienti e che quindi
In effetti, cioè, in questi posti vai non tanto per il cibo, perché oggettivamente abituati al caffè come lo facciamo noi, non è si sente la differenza. Ci vai più per l'ambiente, nel senso che sei lì, bello, ti siedi, ascolti questa musica molto suave, così, che ti rilassa un po'. Altra cosa che ho scoperto io, sempre relativo, legato ai sensi, è che hai presente le uova di gallina?
Sì.
Ecco, le uova erano bianche, poi sono state colorate di quel marroncino che vedi tu dai marchettari, perché si pensa, e è stato anche studiato dal punto di vista proprio scientifico, che il colore marrone venga associato a qualcosa, appunto, coltivato a terra, qualcosa di naturale, qualcosa di, appunto,
bucolico
e salutare, che appunto in questo caso sembra funzioni, perché tu mangi uova.
Sì, a manetta, però non credo mi condizionerebbe
anche
il colore della...
Anche bianche le mangi lo stesso? Ti piacciono lo stesso?
Devo dire che non ne vedo di bianche,
ecco,
da un
vedi,
po'.
Vedi,
Stavolta non sbagliamo, perché sento la canzone che sta per cominciare. E aumentiamo un po' il ritmo, aumentiamo un po' gli
alti. Facciamola salire.
E ci ascoltiamo Hey Now di Martin Solveig.
Let's go. and catch the rays. Hey, the sun is never going down. All we have all day.
Wait,
maybe you're tech completely. Really, I don't mean to sound cheesy. It's way too easy. You can wear a dub but a beanie and somehow not look sleazy. It's weird. And this day's amazing. How good we can make it. Your mom left the Beamer. I think we should take it. Yeah.
Hey now.
Questa canzone ti fa venire voglia di fare il vocalist in discoteca, Samsara Beach, sulle mani, Martin Solveig. E adesso però si passa dalla disco music a qualcosa di molto più serio.
La salute, no?
A qualcosa di molto più salutare, perché adesso abbiamo la nostra rubrica di salute. Vai con la sigla! Bene, 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 bene. Sigla oxfordiana questa. E parliamo di salute. Parliamo in particolare, abbiamo parlato di un elemento molto vicino a noi studenti, che è il caffè. O non ne abbiamo parlato? Abbiamo parlato, non lo so. Non ho ascoltato la puntata. Ma
sì, credo che l'abbiamo nominato il caffè.
Adesso vi parliamo di caffè, dei benefici del caffè che abbiamo trovato in una pubblicità risalente al 1659. Allora, ragazzi, in Bartholomew's Lane, dietro la vecchia borsa, è in vendita sia la mattina che alle 3 del pomeriggio quella bevanda chiamata caffè, che è una bevanda molto sana e medicamentosa e che possiede molte eccellenti virtù. 1. Prendete nota, chiude la bocca dello stomaco. 2. Diminuisce l'acidità. 3. Aumenta il calore interno e aiuta la digestione. 4. Rallegra lo spirito e rende il cuore più gaio. È utile anche contro congiuntivite, tosse, raffreddore, reumatismi, esaurimenti e mal di testa, idropisia, non so cosa sia, la gotta, lo sgorbuto, la scrofola e molti altri malanni. Così recitava una pubblicità del 1657.
Poco fuorvianti le pubblicità, quindi cioè, bevete caffè per far sì che passi la gotta.
Il caffè praticamente era, non so,
una panacea.
Sì,
una panacea. Il caffè che comunque, beh, come
gli esperti
detto,
dicono, torniamo nel 2017,
che non è vero tutto questo, non fa neanche così male. Cioè, non è una panacea, ma non fa neanche così male, perché è stato dimostrato, dico quello che so sul caffè, che bere all'incirca 4 tazze, 4 caffè al giorno potrebbe,
diciamo, fino a 4 siamo,
potrebbe essere ancora
siamo,
considerato
siamo coperti,
esatto, no? Nel limite delle dosi concesse per stare in salute.
Non ne bevete di più, soprattutto non bevete il famosissimo caffè dello studente, perché potrebbe farvi male.
Che sarebbe sì, al caffè posto, al posto dell'acqua.
Sì, sì, non lo fate.
Mai fatto.
Non lo fate.
Non so se mi propinquerò mai a farlo.
Bevete responsabilmente.
Piuttosto io adesso non vorrei fare
parliamo, diciamo,
proseliti, però
parliamo, è giusto, perché
sono state condotte
ultimamente.
Esatto, sono state condotte, a parte il fatto che c'è il nono stato negli Stati Uniti ad approvare l'utilizzo della marijuana come l'utilizzo ricreativo della marijuana, del Vermont. Che sarebbe anche lo stato dove c'è la Springfield, che ha vinto il concorso di
bravissimo.
Comunque
ascoltate i podcast.
Esatto, sono stati condotti degli studi sui topi, a cui è stato appunto somministrata una dose di THC. E partiamo con una premessa, perché i topi sono degli animali
dalla longevità abbastanza ridotta, perché appunto dopo i primi dopo i primi 12 mesi di vita cominciano ad avere questo declino delle attività cerebrali, poveri topi, delle attività cerebrali, il che significa appunto che
qui hanno una vita abbastanza,
esatto, così. Sono state somministrate delle piccolissime dosi di THC ed è stato dimostrato che ai topi a cui era stato somministrato il principio attivo della cannabis si notava un'attività cerebrale simile a quella dei giovani dei giovani topi con cui venivano confrontati i risultati dei test. Inoltre la sperimentazione vuole essere estesa anche sugli esseri umani e questo potrebbe indispettire non pochi, sì. Però sappiate che queste sperimentazioni verrebbero condotte con una dose di THC inferiore a quella necessaria per indurre effetti stupefacenti.
Microdosi.
Peccato, diranno alcuni di voi.
Però è un inizio, ci sta, ci potrebbe stare. Ci sta come la canzone dei Gorillaz che è Feel Good Inc. Questi erano i Gorillaz.
Mitici Gorillaz. È uscito anche il nuovo album dei Gorillaz.
Ascoltatelo, bello anche quello. Ma mi stavo chiedendo durante questa canzone, ma il tuo colore preferito qual è?
Il mio colore preferito è il verde.
Il verde.
Dai. Il tuo?
Il mio è il fucsia.
Hai da fare stasera? Perché mi chiedi, qual è il mio colore?
Ti chiedo questo perché c'è tutta una teoria del marketing legata al colore. Come tu ben sai, la prima cosa che un uomo, l'occhio, diciamo l'occhio umano, vede di un logo è il colore. Di solito quello che ti attira di più di un logo è appunto il colore. Se un logo è il tuo colore preferito, salta subito all'occhio. Cosa succede invece? Che comunque ci sono dei colori standard, diciamo il blu, il verde, il rosa, eccetera, 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 che hanno una sorta di vita propria, nel senso che ognuno trasmette qualcosa. Ad esempio, Facebook, conosci una nota piattaforma social?
Aspetta, quel... Che... Sì, credo di aver capito cosa sia Facebook.
Praticamente è blu, è tutta blu. Mark Zuckerberg dice che lui ha scelto il blu perché... Zuckerberg, vabbè, sì, ci sta. Mark Zuckerberg dice che lui è daltonico e praticamente l'unico colore che vede bene è il blu e ha scelto questo qua. Gli crediamo? Non lo so.
Io no, perché dietro al blu
c'è tutta una storia dietro al blu. Esatto. Perché il blu infatti è un colore che rilassa, che mette tranquillità, il blu del mare, come oppure chi ha gli occhi blu, diciamo, è uno forse dei colori più rappresentativi e che appunto mette tranquillità e distende, tant'è che è stato utilizzato addirittura nelle strade di alcune città, Glasgow, non so se...
Glasgow in Scozia.
Bravo.
Confermo.
E anche in Giappone è stato utilizzato in alcuni quartieri difficili, sono state introdotte delle illuminazioni blu per far sì che diciamo che il clima sia un po' più disteso, tant'è che si è rilevato un decremento dei crimini in quelle zone illuminate di blu del ben 9%, quindi senza utilizzare assolutamente nessun altro tipo di escamotage. Secondo me anche perché, non so, il blu ricorda un po' le sirene della polizia, quindi hai capito? Devi commettere un
crimine,
ti sale la strizza, esatto. Dici blu.
Alcuni pensano anche che questa cosa sia determinata dal fatto che la gente non stava più in quelle zone, perché ti mette un attimo in soggezione stare sotto un lampione blu.
Sì.
Io camminassi per strada, ci fosse una strada illuminata di blu,
oddio,
non so se la percorrerei.
Comunque funziona.
Sì. Zuckerberg dice che la scelta è stata dettata dal suo daltonismo. Io non ci credo. Daltonismo o daltonia? No, credo daltonismo.
Sì,
comunque dal fatto che lui sia daltonico, io non ci credo, perché appunto c'è una scienza dietro tutto questo. Addirittura sappiamo, come avrete tutti notato, i fast food, a parte l'odore di cheeseburger al bacon che vi dicevo prima, comunque i packaging, gli arredamenti e le pareti di tutti i locali in cui tendenzialmente si consuma cibo, sì, sono tinti di rosso. Perché il rosso si è dimostrato essere uno dei colori che cattura di più l'attenzione e...
Addirittura accelera il metabolismo. E pensa tu, aumenta anche la pressione e il battito cardiaco. Quindi diciamo che ti fa
mangiare più velocemente.
E ti fa anche mangiare più,
esatto,
velocemente.
Altra chicca di notevole importanza, soprattutto per gli uomini, quanto siamo scontati e banali, si è dimostrato che il colore rosso aumenti il sex appeal. Il che ha portato alla conduzione di questo studio, secondo cui alle donne vestite di rosso, in particolare alle cameriere o comunque a qualsiasi figura professionale a cui si lascia una mancia, ricevono appunto circa il 25-30% di mance in più rispetto a una ragazza vestita
comunque
di rosso.
Comunque una percentuale
colore
importante. Sempre relativo al rosso, la lotta greco-romana, hanno fatto uno studio e di solito si indossa una tutina blu e una tutina rossa. Chi indossava la tutina rossa vinceva nel 55% dei casi, perché il rosso, non so, aumentava la forza, non...
E quindi diciamo che se stesse implementando un'applicazione, una piattaforma o qualsiasi altra cosa che richieda un logo, i consigli sono di utilizzare pochi colori e magari utilizzare il rosso e il blu, no?
Ma sì, addirittura c'è il viola che dice un colore per i creativi. Quindi sceglietelo bene, informatevi anche su questo marketing del colore.
Ragazze, vestitevi di rosso perché è uno dei... il mio secondo color preferito.
Amy McDonald, come appunto il McDonald,
con This is the Life.
To the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs that get louder, each one better than before.
wake up in the morning and your hip is twisted sideways. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head is towards the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is towards the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is towards the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song.
Questa qui era Amy MacDonald, forse la lontana parente di, non lo so, di quello che ha fondato il McDonald's. Boh.
Io ne dubito, anche perché non credo si chiamasse McDonald che ha fondato il McDonald's.
Bravo, bravo, anche io ho visto un film, genio,
se,
genio.
Mi sono piaciuto, io non l'ho visto ancora il film. A proposito di McDonald's, stavamo parlando appunto di ditte,
ditte famose.
Sì, esatto. No, più che altro stavamo parlando di packaging dei fast food, arredamenti di fast food, marketing dei colori, di Facebook. Abbiamo nominato più o meno tutte le marche più famose. Questo perché appunto per avere un notevole riscontro sul mercato, un notevole riscontro economico, c'è bisogno di
un bel logo
per attirare l'attenzione del,
perché a volte vende di più il logo che il prodotto in sé per sé.
Infatti c'è ogni anno due celebri aziende americane che si chiamano Interbrand e Millward Brown stilano una classifica dei loghi che più di tutti influenzano la percezione degli, del pubblico e quindi del mercato e
che fatturano anche,
esatto, dai. E quindi rendendo più accattivante il prodotto da loro sponsorizzato.
Ad esempio, parliamo del marchio più famoso al mondo, la Coca-Cola.
Al primo posto non c'è la Coca-Cola.
A me invece io ci metto la Coca-Cola.
Ci mettevo, vabbè, cominciamo la Coca-Cola.
Secondo me il marchio più famoso al mondo è la Coca-Cola, che è, come ben sapete, un logo rosso, un logo rosso su, diciamo fondo rosso con scritta bianca. E questo logo qua, diciamo che è sintomo di associato spesso alla felicità. Se notate, infatti, tutte le pubblicità vanno nella direzione appunto di una famigliola felice che beve Coca-Cola. E pensa che anche il Babbo Natale, che noi conosciamo tutt'oggi, è stato stilizzato dalla Coca-Cola. Tant'è che è uno dei Babbo Natale,
simboli del rosso.
A Natale il suo rosso è quello proprio
rosso Coca-Cola.
Addirittura alcuni dicono che per far vendere di più anche la forma della bottiglia della Coca-Cola richiami un'immagine di donna, di sinuosità.
Beh, pensa, io ci ho fatto tutta una lezione di scienze dei materiali sulla bottiglia della Coca-Cola, perché la forma snella, sebbene la quantità sia la stessa, e qua sfoggio tutta la mia, sebbene sia la stessa la quantità di liquido contenuta all'interno della lattina, avendo una forma più snella ti sembra di berla con più leggerezza.
Sì, ti senti più così, più soddisfatto, esatto. Anche più leggero.
Esatto, più che altro perché i problemi di peso forma che stavano cominciando a subentrare più o meno con gli anni 90 e così via, tant'è che noi, la nostra generazione, si ricorda ricordo nel passaggio dalla lattina schiacciata sì, a quella lunga. Più allungata,
che poi è stata seguita da tutti, anche perché poi la Fanta anche penso sia sì, legata esatto, al marchio esatto. Coca-Cola. Ma ci sono anche altri marchi famosi,
esatto.
Tanto
ad esempio la storia del logo della Apple più o meno lo conoscete tutti, no? Cioè era stato affidato a uno degli ingegneri della Apple a cui è venuta l'idea di questa mela morsicata vedendo sul proprio tavolo appunto la spesa fatta dalla moglie e intagliandone alcune per cercare di capire quale fosse una delle forme più interessanti. Il marchio dell'Apple credo sia non abbia dei colori, sebbene ci sia stata una controversia tra lui e Steve Jobs riguardo alla colorazione della mela, che all'inizio c'era, poi non c'era e...
Poi la Apple è famosissima anche perché ha costruito una sua immagine in un modo veramente meraviglioso,
sì, infatti.
A partire dalle pubblicità ma anche ai locali dove si vendono poi i prodotti Apple, che sono dei veri e propri santuari. Tu entri come se entri in chiesa e non ti fa il segno della croce, però
quelle pubblicità dell'Apple sono allucinanti, lasciatemelo dire, ma incredibili,
sono veramente favolose.
Ancora esempio la storia della Nike,
sì.
Che pensate, la Nike è nata dall'idea di un professore di educazione fisica ed un professore di economia che decisero di cominciare a importare le scarpe da ginnastica o comunque scarpe per attività fisica in generale dal Giappone e rivenderle sul mercato americano. In particolare il logo della Nike arrivò circa 15 anni dopo la fondazione, all'incirca nel 1970, e venne creato da una studentessa di design che, pensate bene, fu pagata a stento una trentina di dollari per l'ideazione della
Praticamente c'è
Nike.
Scritto che questi della Nike scelsero quello che faceva meno schifo, perché facevano
esatto.
un po' tutti schifo secondo
esatto.
loro. Scelsero questo logo che poi è diventato
uno dei più famosi loghi sportivi al mondo.
Anche Google ha avuto un inizio un po' così. Pensa che la versione è nata in origine con Jump, che è la versione open source di Photoshop, e aveva il carattere il Times New Roman. Quindi diciamo,
addirittura se non mi sbaglio, questa è un'altra delle chicche
si
che mi porto dietro
qualcuno.
Nel mio bagagliaio culturale. credo che si ispiri alla calligrafia di Catullo.
Bravo,
Non volendo dire minchiate, io lancio la prossima canzone, che è Walk This Way degli Aerosmith.
This one.
Ce l'abbiamo fatto anche a mettere gli Aerosmith. Questa era una
Finalmente ci riportiamo.
Questa è una canzone che ci portavamo dietro. Volevamo mettere, ma non ci siamo mai riusciti. Invece adesso ci siamo riusciti e siamo felici. Dai.
Chicca da Giampaolo, chicca dalla regia, che ci siamo scordati di dirvi. Il nome Nike non è random, non è così. A cazzo di cane, ma è il nome della dea della vittoria. E quindi Nike, e quindi la dea della vittoria, la Nike.
Bravi.
Credo sia arrivato il momento di sigla, Once Upon a Weird. Ci ascoltiamo la sigla di Once Upon a Weird. È il momento di Once Upon a Weird. Che cosa è successo? Allora, il nostro personaggio si chiama
Valentino.
Grazie a Gianmarco per averci fatto capire come si chiama.
Svelato il nome. Siamo in macchina, siamo quasi arrivati da qualche parte.
Allora, okay. Il nostro personaggio si trova in macchina con Valentino si trova in macchina nella Lapa con Luca Giurato. E percorrendo la via Appia comincia a intravedere il Colosseo. Sta per entrare nella città eterna. Arrivato a Roma vede banditori che pubblicizzano le nuove marche di sigarette arrivate sul mercato, l'ultimo Silke Pill, l'ultima marca di coca di bevande gasate sul mercato forense, e vede anche una ragazza vestita di rosso.
Però si ferma, no,
parcheggia la Lapa.
Bravo.
Scende vicino al Colosseo. Bravo.
Ticket.
Scende vicino al Colosseo. No, non c'erano ancora. Scende vicino al Colosseo e cerca di avvicinare questa ragazza, ma viene interrotto. E Luca Giurato qui
ci mette di suo.
No, è un attimo spiazzato.
Spiazzato
Luca Giurato. Che adesso diventerà importante la cosa. Viene bloccato da una serie di uomini. C'è una calca incredibile di fronte al Colosseo. Perché sta per iniziare un evento. Dopo la pericena a 10 euro.
Sì.
A cui ovviamente
parteciperanno.
Appunto avverrà la pericena è appunto l'inaugurazione di un nuovo evento che si chiama Colosseum Got Talent.
Pazzesco.
E bloccato da questi uomini, Valentino e Luca Giurato si domandano su quale potrebbe essere il talento di Valentino.
Giusto.
Ovviamente né Valentino né Luca Giurato sanno quale potrebbe essere il talento, né sanno di averne uno.
Secondo me non hanno un talento.
Ma Luca Giurato decide di presentare Valentino, da manager di Valentino, come recitatore di poesie, il che potrebbe portare Valentino a conquistare la donna dal vestito rosso.
Ragazzi, fuochi d'artificio su questa puntata.
E ci abbiamo messo pure i mocadelic di sotto, così proprio.
E dovete aiutarci voi, ma scoprirete tutto sul mitico
sulla
social.
Sulla pagina Facebook, perché noi vogliamo.
Diamo i contatti.
Weird Inside, la nostra pagina Facebook, www.ondequadre.polito.it è il sito della nostra radio, che non è solo una radio. A proposito di pubblicità, a proposito di amici, volevo ricordarvi che Onde Quadre Video sta in serbo questo progetto che è già stato attuato. C'è già la prima puntata di un nuovo format sulla vita di uno studente che si chiama I Primi della Classe. Mi raccomando, seguitelo e seguite anche la pagina.
E seguite anche Gli Osso di Seppia.
Seguite anche Facebook. Gli Osso di Seppia. E io direi che con ciò ci possiamo
ci
anche salutare. E vi
un abbraccione.
Un abbraccio a tutti. Non guardate troppe pubblicità.
Ciao!
Bella, regà. Ciao.